Bene, fratelli, solo una piccola introduzione, poi leggeremo subito la parola di Dio che è il centro del nostro culto di adorazione. Non sono tanto le nostre parole, però ho in cuore questo. Stantino ho sentito la riflessione di un fratello e la scrittura dice che bisogna essere forti e coraggiosi e poi bisogna essere dei servi. Dei servi di Dio e anche Paolo, Pietro ci insegnano nelle lettere a essere dei servi dei propri fratelli, come Gesù ci ha dato l'esempio l'altra domenica abbiamo letto che lui stesso ha lavato i piedi dei suoi fratelli. Essere dei servi ed essere forti e coraggiosi. Il mondo vede in contraddizione queste cose, ma per essere dei servi e amare Dio, essere dei suoi servi, amare i fratelli. Significa essere dei servi che amano i fratelli, perché l'amore mette a posto ogni cosa, fratelli, e fa combaciare il coraggio, la forza, col servizio amorevole nei confronti di chi il Signore ci ha messo di fianco. Questo volevo dirlo all'inizio come cappello. E passiamo alle letture. Allora, oggi leggiamo un versetto, Salmo 37,4, che posso leggere io, che tanto ce l'ho già qui. Poi possiamo andare, se vogliamo, al Cantico dei Cantici, il capitolo 1, il versetto dal 15, poi continuiamo nel 2, è tutto il 2, fino al 17. Questo se qualche fratello o sorella vuole leggerlo, va benissimo, ecco. E poi andiamo in Romani, capitolo 6, i versetti dal 3 al 7. Allora, Salmo 37,4. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Amen. Poi andiamo al Cantico dei Cantici. Se qualche volontario anche da casa vuole leggerlo, se no leggiamo di qua. Puoi venire, Rosy, a leggere. Da 15 qua, fino qua al 17.
Ecco, sei bella, amica mia, ecco, sei bella. I tuoi occhi sono come quelli delle colombe. Ecco, come sei bello, mio diletto, e anche piacevole. Per di più, il nostro letto è verdeggiante. Le travi delle nostre case sono di cedro e i nostri soffitti di cipresso. Io sono la rosa di Sharon, il giglio delle valli. Come un giglio tra le spine, così è l'amica mia tra le fanciulle. Come un melo tra gli alberi del bosco, così è il mio diletto fra i giovani. Ho grandemente desiderato di stare alla sua ombra. E là mi sono seduta. E il suo frutto era dolce al mio palato. Egli mi ha condotto nella casa del banchetto, e il suo vessillo su di me è amore. Sostenetemi con focacce d'uva, ristoratemi con pomi, perché io sono malata d'amore. La sua sinistra è sotto il mio capo, la sua destra mi abbraccia. Io vi scongiuro, o figlie di Gerusalemme, per le gazzelle, per le cerve dei campi, non destate e non svegliate l'amore mio, finché così le piace. Ecco la voce del mio diletto. Ecco, egli viene saltando sui monti, balzando sui colli. Il mio diletto è simile a una gazzella o a un cerbiatto. Ecco, egli sta dietro al nostro muro, guarda dalle finestre, lancia occhiate attraverso l'inferriata. Il mio diletto mi ha parlato e mi ha detto: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, poiché, ecco, l'inverno è passato, la pioggia è cessata e se n'è andata. I fiumi appaiono sulla terra, il tempo del cantare è giunto e nel nostro paese si ode la voce della tortora. Il fico mette fuori i suoi fichi acerbi, le viti in fiore diffondono una soave fragranza. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni. O mia colomba, che stai nelle fenditure delle rocce, nei nascondigli dei dirupi, fammi vedere il tuo viso, fammi udire la tua voce, perché la tua voce è piacevole e il tuo viso è leggiadro. Prendete le volpi, le piccole volpi che danneggiano le vigne, perché le nostre vigne sono in fiore. Il mio diletto è mio e io sono sua. Egli pascola il gregge fra i gigli. Prima che spiri la brezza del giorno e le ombre fuggano, ritorna, o mio diletto, e sii come una gazzella o un cerbiatto sui monti che ci separano. Amen. Amen. Che bello.
Ecco sei bella, amica mia, ecco sei bella, i tuoi occhi sono come quelli delle colombe. Ecco come sei bello, mio diletto, e anche piacevole. Ho grandemente desiderato di stare alla sua ombra e là mi sono seduta. Poi, là, io sono la rosa di Sharon, il giglio delle valli, come un giglio tra le spine, così è l'amica mia tra le fanciulle. Il mio diletto mi ha parlato e mi ha detto: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, poiché ecco l'inverno è passato, la pioggia è cessata, se n'è andata. Fammi vedere il tuo viso, fammi udire la tua voce. Qua è il diletto che parla alla sua promessa sposa. E poi il mio diletto è mio e io sono suo. Prima che spiri la brezza del giorno e che le ombre fuggano, ritorno, mio diletto. È un inno di gioia e di amore puro e profondo. E vediamo con l'aiuto del Signore di capire forse qualcosa, qualche riflessione su queste parole. Poi andiamo nella lettera ai Romani, capitolo 6, versetti dal 3 al 7. Quelle viene Daniela. L'altra al 7.
Ignorate voi che noi tutti siamo stati battezzati in Cristo Gesù? Siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Amen.
Amen. Ignorate voi che noi tutti che siamo stati, potete accomodarvi, fratelli. Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione. Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ogni versetto ha ha un suo valore, un suo significato molto preciso. Perché abbiamo letto queste due parti della scrittura che sembrano apparentemente scollegate tra di loro. Però io, quel poco che ho imparato, che il Signore non ha permesso di scrivere cose che sono scollegate tra di loro, che si contraddicono. Quel poco che ho imparato questo, e questo lo so molto bene, perché è quello che tiene unito tutto quanto, è lo Spirito del Signore. È lo Spirito che permea il cuore di tutti coloro che amano il Signore, dagli uomini dell'Antico Testamento ai primi credenti, ai credenti di oggi anche. Abbiamo iniziato a leggere un versetto del Salmo di Davide, il Salmo 37, in cui Davide, il re Davide, ci parla del Signore. E Davide può parlarci del Signore, perché lo conosce molto bene. Infatti, sin da ragazzo è stato guidato, fortificato, è stato ripreso, è stato castigato, ed è anche stato liberato da tutti i suoi nemici dalla mano dell'Eterno. Però, qua dice, prendi il tuo diletto nell'Eterno. E uno può dire, sembra una cosa scontata, ma non è scontata e non è neanche facile. Perché trovare il proprio diletto nell'Eterno implica una conoscenza vera e profonda del Signore, una conoscenza personale, una dimestichezza, non solo con la Scrittura, perché non basta conoscere la Scrittura a memoria. Ci va una conoscenza intima e personale. Non voglio sempre usare questa parola personale, perché può essere abusata a volte. Il tuo salvatore personale. E sì, perché il mio salvatore personale, però è anche il salvatore personale di Enzo. E quindi, se usiamo, io non voglio, è un mio cruccio questo, non voglio abusare questa parola personale, proprio per questo, per far capire che non è che se tu sei stato salvato sei un privilegiato rispetto a tuo fratello, sei al di sopra di tuo fratello. Tu sei come tuo fratello e tu devi essere felice che tuo fratello è stato salvato come te. È per quello che non voglio usare, scusatemi lo sfogo, questa parola personale tante volte, anche se l'ho usata e vi chiedo scusa, ma ci va una conoscenza del Signore per poter dire che noi prendiamo diletto nel Signore, nel leggere la sua parola. Anche riposarsi in Lui vuol dire, se uno si riposa nel Signore, vuol dire che nel Signore trova il suo diletto. Perché una persona che vive in questo modo sa che il Signore si prende cura di lui, di tutti gli aspetti della sua vita, indipendentemente dal fatto che lui magari abbia chiesto qualcosa al Signore e il Signore non gli abbia ancora risposto. La risposta del Signore ha i suoi tempi, perché è in funzione della nostra crescita, della nostra maturazione. Il Signore sa infinite cose più di noi e sa cosa ci fa bene e cosa ci fa male. E quindi, se non ci risponde, pace fratelli, l'importante è, come dice in Genesi, se tu agisci bene, non rialzerai il capo, ma se agisci male, stai attento perché il peccato sta spiando alla tua porta e vuole venire, è un po' come dice Giacomo, che è un leone ruggente che va attorno cercando di sbranare quelli che si fanno sbranare. I credenti, infatti, è un uomo realizzato, non ha rimpianti, è compiuto, non ha delle recriminazioni, la vita non mi ha dato questo, non mi ha dato quello, non ho avuto figli. Non è più triste perché non ha avuto figli e gli altri li hanno avuti, magari anche tanti, e sono stati benedetti più di me. Ma ripeto che il Signore è morto sia per chi ha figli sia per chi non ha figli, se questi sono veramente stati salvati. Il credente quindi è un uomo realizzato. Non c'è nulla che possa smuovere dalla fiducia che è nel Signore. Certo, le difficoltà possono veramente, a volte ci sono dei momenti talmente difficili, talmente tristi, dove tutto ti sembra cupo. E però qui che dobbiamo aggrapparci a questa fiammella di fede che magari nei momenti difficili non riusciamo a vedere, che però nella nostra vita c'è stata. E quindi implica questo una piena fiducia e una profonda conoscenza del Signore. E questo era il re Davide, fratelli, un uomo che era secondo il cuore di Dio. Passando al Cantico dei Cantici, che è un libro scritto da Salomone, oppure alcuni dicono che parla di Salomone, perché dice il Cantico dei Cantici che è di Salomone, perché si può dire che è stato scritto dal re Salomone, ma parla anche di questo re, secondo alcune interpretazioni che sono state date nella storia. Cantico dei Cantici significa proprio il canto più bello di tutti che un uomo poteva scrivere al Signore. È un termine superlativo, il termine più alto che si possa emettere. Ed è un libro bellissimo, a mio parere, a mio modesto parere, pieno di poesia e di un amore struggente. Io in questo caso dico e credo che sia per Dio. Nel corso della storia è stato letto principalmente in tre modi differenti. E da tenere presente che è un libro molto amato dagli ebrei, i quali ci vedono un'allegoria spirituale, cioè un racconto che vuol dire qualcosa di più alto, di più elevato, vuole richiamare a qualcosa di più alto. E ci vedono proprio l'amore di Dio per Israele, dove Israele è il suo popolo ed è quindi rappresenta la sposa, mentre il Signore è lo sposo. Poi, in ambito cristiano, descrive la relazione esistente e l'ammirazione reciproca tra Gesù e la sua sposa, che è la Chiesa. Poi c'è un'interpretazione letterale che vede in questo racconto, nel poema, una narrazione dell'amore del re Salomone per la Sulamita, che era una fanciulla che abitava al nord di Israele e che lavorava nei campi. E poi una terza interpretazione, che è quella simbolica, così è scritto nei nostri manuali, io riporto solo delle informazioni. E questa interpretazione unisce le due precedenti e narra l'amore reciproco che unisce l'Eterno e il suo popolo. E questo è l'aspetto su cui credo, con l'aiuto del Signore, dobbiamo soffermarci oggi a riflettere. E poi ci sarà forse un'altra riflessione, se Dio lo vuole, alla fine, quando parleremo di Romani 6. Ecco, sei bella, amica mia, ecco, sei bella. I tuoi occhi sono come quelli delle colombe. E questo è il Signore che parla alla sua sposa, alla Chiesa, e quindi a tutti i credenti. A differenza dell'occhio umano, che ha un campo visivo molto ampio, e quindi può guardare in alto, a destra, in basso, girando la testa si vede, la colomba invece ha un campo visivo molto ristretto e vede solo in una direzione, è davanti a sé, può solo guardare davanti. E qui viene presentato questo animale come un esempio perfetto che indica la sposa che vede solo il suo sposo, non ha occhi se non per il suo sposo, non vede altro. Questo è anche un bel insegnamento, quando si dice che il credente non deve guardare a se stesso, ai suoi problemi, quando uno si rivolge su se stesso, o guardare agli altri fratelli. Mi ha fatto questo, ha detto questo di me, mi ha mancato di rispetto. Ma avere solo lo sguardo rivolto a Gesù Cristo. In Matteo 10,16 c'è scritto: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe». Forse non abbiamo mai riflettuto sul fatto che dice semplici come colombe. Magari uno pensa essere prudenti come serpenti, perché il mondo veramente ce l'ha a morte con i figli di Dio, ce l'ha a morte. E questa però immagine di semplicità e di purezza è quello che deve essere il cuore di un credente, semplice e puro. L'amore sopporta ogni cosa, spera ogni cosa, crede ogni cosa, non sospetta il male. Vedete come la parola del Signore si rincorre l'una con l'altra. Poi c'è l'immagine al 2 dice il versetto 1: io sono la rosa di Sharon, il giglio delle valli. E qui è l'Eterno che si paragona alla rosa più bella. Sono andato a vedere, è una rosa molto colorata che viene dall'Asia. E il giglio delle valli è un fiore bellissimo, nobile. È il fiore più prezioso che c'è, che spunta in mezzo a un prato. E si distingue da tutti gli altri. E questo è il Signore per il credente. E poi dopo lo stesso termine lo usa anche riguardo alla Chiesa. Come un giglio tra le spine, così è l'amica mia tra le fanciulle. La Chiesa, o il credente, è un fiore in mezzo alle spine del mondo. Qua fa il paragone con dei fiori che sono, diciamo, non hanno nessuna utilità i fiori, ma sono solo per il piacere di chi li dona o chi li riceve. E quindi è un'immagine che credo regga molto bene l'amore reciproco che c'è tra il padre e il figlio, e tra i figli e il padre. È il piacere reciproco che nessuno che non è credente può comprendere. Poi un'altra immagine molto bella, bellissima, di una poetica, di una poesia incredibile. Come un melo fra gli alberi del bosco, così è il mio diletto fra i giovani. E poi cosa dice? Ho grandemente desiderato di stare alla sua ombra, e là mi sono seduta. Ho grandemente desiderato di stare all'ombra del Signore. L'Eterno è un melo, i cui frutti dissetano e sono dolci e freschi. Provate quando avete sete a mangiare una mela. A parte quando trovi la mela, che ci sono anche mele che non sono tanto buone, però noi prendiamo l'esempio di quando, a me succede quando ho tanta sete, magari mi mangio una mela e viene una dolcezza che non è troppo dolce. Non so come spiegare, è un'immagine molto bella questa che viene detta. Perché dice, mi sono seduto all'ombra del melo e il suo frutto era dolce al mio palato. Egli mi ha condotto nella casa del banchetto, perché c'è le nozze, e il suo vessillo su di me amore. Poi, sostienimi con focacce due, ristoratemi con pomi, perché io sono malata d'amore. Qua la sposa dice che è un amore talmente grande per lo sposo che non pensa ad altro nella sua vita. Un'altra immagine bellissima che in tanti quadri, ad esempio ieri ho visto l'abbraccio di Munch ed è uguale a quello che viene qua descritto. La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Rende molto bene quando due persone si innamorano per la prima volta e si abbracciano. E questo è il Signore con la sua Chiesa. Il suo braccio sinistro è sotto il suo capo e la sua destra abbraccia la Chiesa per non lasciarla andare. Questo che viene descritto è un amore puro, senza macchia alcuna, che l'Eterno prova per i suoi amati, i suoi figli. Il Signore non nasconde la sua gioia per la sposa, non la nasconde. E mi viene in mente quando c'è scritto che c'è festa in grande nei cieli per un solo peccatore che si ravvede. Oppure recentemente abbiamo letto la parabola del figlio al prodigo. Era necessario fare festa perché questo mio figlio era perso e adesso è stato ritrovato. Quindi tutte le immagini che viene descritte qui, il Signore viene paragonato a una gazzella, a un cerbiatto che salta sui monti, per l'impazienza di andare a incontrare la sposa, per l'impazienza, non vede l'ora. E quindi qui descrive la gioia che il Signore ha per la sua sposa e la gioia reciproca che la sposa ha per il suo Signore. E si avvicina lo sposo con felicità alla sua sposa. L'immagine dei cerbiatti o le gazzelle che saltano sui colli, sui monti, è proprio questo. La felicità del Signore che va incontro alla sua sposa. Poi un'altra immagine molto molto bella Il mio diletto è simile a una, è quello che ho detto prima, il mio diletto è simile a una gazzella o un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro al nostro muro, guarda dalle finestre e lancia occhiate attraverso l'inferriata. Il Signore ci guarda dalle inferriate, dalle finestre delle nostre case, per vedere chi risponderà alle sue occhiate, ai richiami di amore che egli ci lancia, per tirarci fuori dal nostro vano modo di vivere, fratelli. In Apocalisse 3:20 c'è scritto: «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me». E questo è il nostro Signore. Il tempo del pianto e delle sofferenze è passato, perché ora il promesso sposo è arrivato. Il Signore è venuto per togliere il male dal nostro cuore e rimpiazzarlo con la sua vita. In Giovanni 10:10 sta scritto: «Ma io sono venuto affinché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza». Fratelli, l'inverno è passato. I fiori appaiono sulla terra, il tempo del cantare è giunto. Per quello che facciamo i canti prima del culto. Solo per questo motivo. E nel nostro paese si ode la voce della tortora. Il fico mette fuori i suoi fichi e cervi e le viti in fiore diffondono una soave fragranza. Alzati, amica mia bella, e vieni, o mia colomba, che stai nelle fenditure delle rocce, nei nascondigli dei dirupi, fammi vedere il tuo viso, fammi udire la tua voce. Il Signore vuole vedere la sua sposa. L'inverno è passato e quindi c'è tutto un fiorire nella creazione. È tutto un tripudio di gioia. E questo, fratelli, ci indica qual è l'amore di Cristo per noi. Vi ricordate il versetto: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Si è materializzato in Gesù l'amore di Dio per l'umanità. È in queste immagini però che abbiamo della natura della primavera, che l'inverno è passato e inizia a sbocciare la primavera. L'amore di Cristo è come il sole che scalda la terra, e l'uomo non vede l'ora che l'inverno sia finito e giunga finalmente la primavera. L'amore che noi possiamo nutrire per Gesù. A Pietro gli ha detto: «Mi ami tu, Pietro?» E Pietro per ben tre volte gli ha detto: «Sì, Signore, lo sai che io ti amo». Quindi ogni credente sa in cuor suo di provare amore per Gesù, anche se all'inizio non lo conoscevamo. Però l'amore che noi proviamo per Lui è solamente il riflesso del suo amore che ha scaldato per prima il nostro cuore. Quando ci renderemo conto di questo, cercheremo sempre di più questo amore che riempie ogni cosa. La Chiesa desidera infatti ritrovarsi sempre con lo sposo. Prima che sia notte, quella vera e profonda, prima che le ombre fuggano, qua dice, quando c'è il tramonto. Perché per un credente sincero, la separazione da Dio è un oggetto di dramma, è un dramma, è una mancanza la presenza del credente nel proprio cuore, è una mancanza. Se non sentiamo forte questa mancanza, fratelli, facciamoci delle domande. Io, se non sono riempito dallo Spirito del Signore, sono mancante, non sono per nulla completo, non sono un uomo completo, fratelli. È per questo che questo cantico apparentemente può sembrare scollegato dalla Scrittura, che parla di un amore tra un principe, un re e una fanciulla. E molti lo interpretano in modo terra a terra, ma non lasciamo perdere queste cose perché fanno parte della volgarità del mondo. Ma in realtà è un cantico bellissimo, una poesia d'amore nei confronti del Signore e del Signore nei confronti della Chiesa. Ed è un libro che io credo sia veramente amato da coloro che hanno un cuore fervente per il Signore. Questa è una mia opinione personale. Vedete, fratelli, noi sappiamo dalle lettere di Giovanni che se uno ha amore per Gesù, obbedisce i suoi comandamenti. E questo è vero. E quindi cammina nella luce, come Gesù è nella luce. Non puoi dire di amare Cristo e non obbedire ai suoi comandamenti. Però l'amore di Cristo si manifesta in primis con l'obbedienza e poi anche dall'amore che uno ha per la sua parola. Perché la sua parola ci parla di Dio e di Gesù. E la frequentazione reciproca è oggetto della nostra felicità e della felicità di entrambi, anche del Signore. Ma questa benedizione, che può essere considerata come la benedizione più alta che un credente può avere nella sua vita, questa felicità nell'essere in comunione col Signore, sappiamo che sarà perfetta solo quando ci sarà la risurrezione e ci ritroveremo con il Signore. Però questa benedizione inizia già qui, anche sulla terra, anche se noi non sempre siamo fedeli al Signore e non sempre dimostriamo di amarlo in modo pratico. Però questa benedizione è il frutto di tutta una serie di passi che devono essere per forza fatti nel cuore di ciascuno di noi. Abbiamo imparato in questi anni che la Scrittura è molto chiara su cosa è giusto e su cosa è sbagliato, sulle benedizioni che vengono quando ubbidisce la sua parola e sulle maledizioni che ne susseguono. Tutto il capitolo di Deuteronomio 28 parla di questo. E sappiamo che le benedizioni non sono solo per la persona, ma sono per i raccolti, per le attività lavorative, per lo stesso paese in cui vive questo credente. La vita di Giobbe ne è un esempio, la vita di Giuseppe un altro, la vita di Daniele un altro esempio, anche la vita del re Davide è un altro esempio di questo. E parla anche la Scrittura delle due vie, della via dell'empio e della via del giusto, di colui che teme Dio e di colui che in cuor suo dice che Dio non esiste e non mi vedrà mai, e io faccio quello che voglio di questa mia vita. E questa forse è la seconda riflessione che, sì, con l'aiuto del Signore potremo fare oggi. Chi è stato battezzato in Cristo Gesù è stato battezzato nella sua morte. Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti con Lui nella morte. Forse dovremmo riflettere molto a fondo su questi versetti di Romani 6, fratelli, e non darli per scontati, o digerirli mangiandoli tutti in un sobboccone, perché tanto è una cosa che sappiamo. Ma fratelli, noi non dobbiamo sapere, noi dobbiamo nutrirci della parola di Dio ed essere trasformati dalla sua parola e dal suo Santo Spirito. Perché questi versetti di Romani 6 che abbiamo letto implicano molte cose molto ben precise. Noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte. Cioè il battesimo ci ha fatti seppellire nella morte di Gesù. Uno dice, ma è una contraddizione. Perché il battesimo di solito è tradizionalmente una cosa gioiosa per la Chiesa Cattolica. Ma qui il battesimo viene accostato alla sepoltura. Il battesimo era sinonimo di lavaggio, ma non tanto della sporcizia del mondo, come pensava Pietro che il Signore volesse pulirgli i piedi e lavargli i piedi. Ma il Signore cosa gli ha detto? Se tu non ti fai lavare tutto, non hai parte alcuna con me. E allora lui gli ha detto, non solo i piedi, ma anche il capo, tutto quanto, Signore, lavami. Perché si è reso conto della sua situazione, della sua carnalità, del suo modo di essere non giusto nei confronti del Signore, non a posto col Signore. E cosa implicano questi versetti che abbiamo letto di Romani 6? La morte dell'unico giusto, che si è preso i peccati, si è caricato si è caricato delle colpe di tutti gli uomini, di tutte le epoche, anche di quelle future, di coloro che crederanno. Ed è morto per questo. Lui che non commise alcun peccato è stato punito al posto nostro. E quindi, se noi siamo solidali con Lui, perché dice, se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, simile, dice, perché è impossibile per un essere umano fare quello che ha fatto Gesù. Impossibile anche arrogarsi una benché minima, un benché minimo vanto. Non come questi grandi che hanno quei cappelli alti, tutti vestiti di bianco, di rosso, che dicono che loro soffrono per il mondo, per il male che c'è nel mondo. Ma questa è una bestemmia, fratelli e cari. Io l'ho sentito dire con le mie orecchie una cosa del genere. Comunque, lasciamo perdere queste cose tristi. Se siamo quindi solidali, se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremmo anche solidali con la sua morte. Cioè vuol dire che anche il nostro modo di essere non deve più essere come era prima. E saremo anche solidali con la sua resurrezione, perché colui che è morto è libero dal peccato. E Gesù, che è morto ed è risuscitato, vuol dire che la morte non ha potere su di lui. Tutti gli esempi dell'Antico Testamento, tutte le persone che sono risuscitate da Dio, poi sono andate a morire di nuovo. Paolo è stato perdonato, è stato giustificato, è stato trasformato, ma poi si è addormentato. E il suo corpo ha subito la decomposizione, mentre quello di Gesù no, perché la morte non ha alcun potere su di lui. E quindi il terzo giorno è risuscitato. Colui che è morto è libero dal peccato. Ah, fratelli, io oserei dire amen. Anzi, bisogna urlare amen per questa affermazione della Scrittura. Io credo che anche il cielo e i fiori e la creazione gioisca per questa cosa, che colui che è morto è libero dal peccato. Se io sono morto, non mi può far più nulla il peccato, fratelli. Non ha più potere su di me, la mia carne non è più dominata dalle passioni di prima. Non che questo avviene così in un attimo, perché il percorso di ravvedimento è lungo e profondo, stretta e angusta la via che conduce alla salvezza, è ampia quella che conduce alla perdizione. Stretta e angusta e lunga è la via. Il peccato però, se sono morto, non ha più potere su di me. Non ha più potere, perché io non sono più guidato dalla legge. Se faccio questo sono giusto, se faccio quest'altro sono sbagliato. Se quello dice una cosa di me perché io ho un'opinione diversa dalla mia, è perché io forse sono nel peccato o sbaglio. Allora mi prende l'ansia e scappo, ho paura perché mi sento giudicata. Ma il Signore, la grazia, fratelli, non è questa. Questo è essere carnali ancora, vivere ancora secondo la legge. Quindi, se sono morto, il peccato non ha più potere su di me. Ma non ha neanche più potere, cosa pensa questo o quell'altro fratello. Intendiamoci, se il fratello mi fa notare un versetto e dice guarda che qui dice una cosa e tu ne hai fatto un'altra, e quello e giustamente lo dice, perché caspita, la nostra chiesa è stata fondata sulla libertà di scelta. È questo che dà valore alla nostra fede, che noi potevamo benissimo continuare a fare quello che volevamo, e nessuno, però all'interno della comunità non puoi fare quello che vuoi. Se tu te ne vuoi andare, sei libero di andartene, però se vuoi rimanere è perché desideri avere conoscenza del Signore. E io credo che gli studi e la domenica servono solo a questo, per cercare di capire chi siamo noi e chi è il Signore e cosa vuole da noi. Quindi chi è morto Non gli interessa più se uno sparla di lui, o dice delle cose non giuste, perché non ha più lo sguardo su se stesso, sugli altri, ma lo sguardo su Cristo, alla ricompensa, a Gesù che è risuscitato e non muore più. E quindi il credente che è solidale con Gesù abbraccia questa nuova vita, che non è più una vita in cui il peccato ha il controllo di me. Ma il peccato non è solo il peccato di stampo sensuale, fratelli, non è solo quello. Il peccato, c'è tutto un elenco della Scrittura che ci parla cos'è peccato. Però chi muore non è più controllato dal peccato, e la sua vita è proiettata verso l'eternità, fratelli. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. Questa è la parola di Gesù. Il Signore vuole infatti benedire allo stesso modo tutti gli uomini, ma ci lascia liberi di scegliere, perché solo nella libertà c'è valore alle scelte che facciamo. La benedizione del Signore allora sì che sarà completa e non parziale sulle nostre vite. Non solo il Signore perdonerà i nostri peccati, li cancellerà, e questo è un passo della salvezza per grazia, che Gesù si è fatto carico di tutti i nostri dolori, di tutti i nostri peccati. Questo è solo un passo, fratelli. Però bisogna capire che questo passo va unito al fatto che sì, siamo stati perdonati, però ci va la rigenerazione, ci va la crescita, quella che viene chiamata la crescita spirituale, la trasformazione del nostro modo di vivere e del nostro io. E quindi questa nuova vita che con il battesimo, chiamiamolo il battesimo dello Spirito Santo, è entrata in noi, oltre al fatto che ci ha perdonati i peccati, e questa è una cosa, il Signore, questa nuova vita che scorre nelle nostre vene ci darà la possibilità di vincere il peccato, come uno vince una malattia, per quello che il Signore guariva i malati e poi gli diceva: i tuoi peccati ti sono perdonati. Va e non peccare più, però diceva. In questo senso la benedizione è veramente completa e non parziale, fratelli. Ci sono nella vita, se uno si guarda intorno, molte volte un credente dice: ecco, ma io sono credente e non sono stato benedetto, perché magari guardi un po' solo alla superficialità, all'apparenza, fratelli. Perché ci sono persone che non sono credenti, che apparentemente sembra che abbiano una vita benedetta dal lavoro, dalle ricchezze, dalle poche preoccupazioni. Però se scavi in fondo, queste sono persone che magari non sono proprio oneste, hanno dei lavori che sfruttano le debolezze degli altri, chi vuoi per il gioco d'azzardo, chi vuoi per la pornografia, chi vuoi per la droga, chi vuoi per l'alcol. Questi sono i casi più estremi. Poi ognuno di noi, in base alle proprie esperienze di vita, mette i pesi e fa la tara di tutto questo. E quindi queste persone si arricchiscono alle spalle di altre persone. Purtroppo è così anche in alcune comunità, dove chi serve non serve per amore, ma serve perché si autoproclama apostolo, leader dell'adorazione, leader del canto, leader. Ma questa parola leader è una parola inglese. La Bibbia in che lingua è stata scritta? Vedete che sono cose che c'entrano poco con l'adorare in spirito e verità al Signore. Però per i suoi figli, i figli di Dio, quelli veri, la benedizione del Signore è veramente completa e perfetta. Perché il Signore non ti benedice materialmente se prima non ti ha cambiato il cuore e benedetto spiritualmente, fratello, liberando il credente dalla durezza del peccato, dalla schiavitù delle tradizioni umane, ma non solo quelle di stampo religioso, fratelli. Perché vedete, se il Signore chiama e ognuno di noi sa in profondo al cuore se è stato un giorno chiamato dal Signore, se il Signore chiama e solo Lui può chiamare, perché Gesù dice: tutti quelli che verranno, che il Padre mi dà, verranno a me, e quelli che vengono a me io non li caccerò fuori. Detto da Gesù, cioè non è che sono io che lo dico. Se il Signore chiama, fratelli, il Signore provvede. Se il Signore chiama, il Signore benedice, fratelli. Però benedice solo chi vuole essere benedetto. Se ci affidiamo a Lui, Egli si prenderà cura di tutti gli aspetti della nostra vita. Quello che posso dire è che bisogna credere, fratelli, bisogna credere e lasciare che il Signore dia forma alla nostra vita. Se il Signore permette le prove, e ci sono a volte delle prove molto difficili e dure, il Signore ci fornirà tutto quello di cui abbiamo bisogno per affrontare questa prova. E non solo, Egli stesso starà con noi in mezzo alla tempesta, perché solo per mezzo di Lui, la Scrittura ce lo insegna, la tempesta si può calmare. La pioggia cessa e le nuvole si diradano, e una luce intensa e pura pervade ogni cosa, fratelli. E questo credo che è l'amore di Dio, descritto nel Cantico dei Cantici, che può apprezzare solamente, credo questo io, chi è morto completamente ed è rinato a una nuova vita, a una nuova speranza, con il Figlio, come Gesù, con un Gesù nel cuore. E il fatto che Gesù sia incarnato, è morto ed è risorto il terzo giorno, è la manifestazione più alta dell'amore di Dio verso la sua creatura, che siamo noi. Amen.